Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel suo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora oggi è il primo venerdì del mese di marzo e diciamo che è un mese speciale perché chi ha conosciuto bene il cuore sacratissimo di Gesù, vero? San Giuseppe, anche lui ha un cuore speciale, vero? Un cuore, i tre sacri cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Allora dobbiamo chiedere a San Giuseppe che ci faccia conoscere bene il sacro cuore di Gesù come l'ha conosciuto lui, e questo è essenziale per la nostra vera e santa conversione. Ora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Adesso facciamo l'atto di riparazione. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo. Io vi adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti, in me spiritualmente, vero, e sacramentalmente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli medesimo è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, invochiamo anche, noi siamo francescani, per cui dobbiamo imparare dal serafico padre San Francesco. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Dammi, Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Sì, perché solo la volontà di Dio è santa ed è vera, perché le nostre volontà sono proprio esattamente spesso il contrario. Amen. Bene, allora mentre recitavo queste preghiere, Anna, se forse sono stato distratto, perché ho un vasetto con le primule, e ho visto con la coda dell'occhio, ho visto che una foglia, diciamo, sta più vicino alle radici, è mezza ingiallita. È mezza ingiallita. Ah, e tu credi che l'abbia vista senza pensare al significato della foglia mezza ingiallita? Tu pensi? E allora, il richiamo è stato questo, ma anche le virtù che hai ricevuto, vero? Vero, giorno del battesimo, vero, fede, speranza, carità, dico, sono tutte belle verdi o c'è qualche virtù che è ingiallita? Che bella domanda, hai sentito?
Sì.
O alto e glorioso Dio, pertanto diciamo il fiore, vedi, tutto parla di Dio. Cioè, il Signore poteva anche far cadere le foglie senza farle diventare gialle, no? E invece le fa diventare gialle perché vuole che anche queste ci insegnino qualcosa. A che punto è la nostra, cioè, le nostre virtù, la preghiera, che razza di preghiera facciamo, una preghiera ingiallita, fiacca, una preghiera, e poi quando poi queste piante qui fanno le foglie gialle, è vero, e cominciano nuove, allora cosa si fa? Di solito qualcuno le butta, no? Qualcuno diciamo aspetta l'anno prossimo per vedere se esce qualche cosa di buono, ma comunque sia, resta di fatto che queste foglie gialle non sono gradite, dice, sono brutte. Allora, agli occhi di Dio, dico, le nostre virtù ingiallite, tu pensi che piacciano a Dio? Neanche un po', perché dice, siete perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, siete perfetti, siete belli, perché io... Pensate che voi per avere delle belle piante mettete il concime, fate tante cure, dice c'ha il pollice verde, sì, e noi abbiamo la testa di rapa perché non capiamo queste cose, mamma mia. Allora dico, ma tu perché diciamo le tue virtù siano belle, diciamo sane, profumate, eccetera, che cosa fai? Niente, ma dice, è vero, non ci ho mai pensato. Tu vedi, una foglia gialla ti richiama all'ordine, ti dice, bene, vedi di curare meglio quella virtù, impegnati e chiedi grazia, io te la faccio la grazia, ma tu devi pregare perché quella virtù ingiallita, vero, riprenda. Ormai la virtù ingiallita è ingiallita, però che sbuchi un'altra foglia al posto di quella lì, bella verde, che prenda il posto di quella, pertanto se sbuca, ecco, un ardente amore per Gesù crocifisso, questo ardente amore diciamo che fa poi fiorire le virtù, perché vedete, o alto e glorioso Dio illumina le tenebre del cuore mio. Allora vuol dire che San Francesco ha messo, cioè anche l'umile padre Francesco, ha messo, cioè più ti avvicini alla luce e più vedi che tu non sei luce. Se va bene sei luce riflessa, però diciamo dovresti essere luminoso nella tua vita spirituale, e invece non è così. Allora io ringrazio il Signore anche per questi ciclamini che mi hanno dato una bella lezione questa mattina. Ecco, dice, attento, stai attento all'ingiallimento delle virtù che io ti ho donato e tu non le hai curate, non le hai curate, non hai chiesto che siano come a me piacciono, ecco, belle, che abbiano un bel colore, che siano sane, ecco, questo volevo dire. Allora, Anna, noi abbiamo praticamente, abbiamo il libro del Siracide, sì, che poi vedevo anche ieri, per esempio, e ieri il libro del Siracide, anche ieri diceva non confidare nelle tue ricchezze, non dire basto a me stesso, non seguire il tuo istinto, la tua forza, secondando le passioni del tuo cuore, non dire chi mi dominerà, oppure chi riuscirà a sottomettermi per quello che ho fatto, perché il Signore senza dubbio farà giustizia. Non dire ho peccato e che cosa mi è successo. Guardate che questo è scritto nel Siracide, ma io sapete quante volte l'ho sentito dire? Allora, dico state attenti perché noi stiamo andando incontro a tempi che ci faranno piangere i nostri peccati. Allora dicono, ma tu l'hai detto anche qualche anno fa, vedi che siamo ancora qua e non è ancora successo niente, nonostante che io continui a peccare, non mi è successo niente. Pensa che sfida, eh? È così, che proprio te lo dicono i ragazzi, perché poi i ragazzi uno passa parola all'altro, allora prima stavano tutti attenti dove andavo ai gruppi, adesso non vogliono neanche più venire perché dicono ah non è successo niente, e dico state attenti. Allora, è come dire, il Signore ha detto che siamo polvere in polvere ritorneremo. Ma vedi che non è vero, perché io sono ancora qua vivo, no? Per cui tu morirai comunque, anche se oggi sei vivo, domani sarai vivo ancora per 30 anni, ma tu morirai, anche se adesso sei vivo. Allora è come dire, ecco, siccome sono vivo non morirò, invece morirai anche se sei vivo. Ecco, e tu fai peccati e non ti penti, tanto dice, vedi, ho peccato, vedi qua il libro, questo è un libro sapienziale, ho peccato, che cosa mi è successo? Se è vero che il Signore è paziente, però attenzione, qui è la botta, qui è la botta. Non essere troppo sicuro del perdono tanto da aggiungere peccato a peccato. E difatti, pensate che Martin Lutero insegna esattamente il contrario. Peccate molto, tanto è già tutto pagato, no? Pertanto, vedete, bisogna, com'è sottile il demonio, no? Però la gente che non sta attenta a questi particolari dice, Martin Lutero dice esattamente il contrario, dice che puoi peccare, non è già tutto pagato. Non dire la sua compassione grande mi perdonerà i molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira. Il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore, non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato. E va bene, allora quelli che sono andati in messa ieri hanno ascoltato, no? Però dove l'hanno buttato? Dietro le spalle sto discorso? Ma cosa aspetti a convertirti? Cosa aspetti a cambiare vita? Beh, ma insomma, ma proprio oggi, ma insomma, magari lo farò più in là, magari quando andrò in pensione, ma tu non sai neanche se ci arrivi in pensione, perché vedi, l'altro ieri è morto un amico che stava attraversando la strada sulla ciclabile e una signora di 80 anni a tutta velocità lo ha centrato in pieno, l'ha ammazzato perché non so perché non l'ha visto, era distratta e comunque praticamente in un minuto è morto. Allora, ma magari pensava di vivere ancora non so quanti anni, no? Poretto, meno male, lui era andato a messa, tornava dalla messa, vedi che roba, lui probabilmente era pronto anche a partire, ma vedete che non si sa nel giorno nell'ora, uno cade dalla sedia in casa, batte con la tempia contro lo spigolo del tavolo, resta secco, no? In casa, salendo su una sedia, vedete quanta gente finisce all'ospedale per questi infortuni cosiddetti domestici, no? Allora, ripeto, Non dire la sua compassione è grande, mi perdonerai molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato. Cari miei, e quando uno legge queste cose, ma cosa pensa? Ah, dice, tanto l'ho sentita ancora sta cosa, ma non penso che riguardi me, no, riguarderà qualcun altro, di solito è il demonio. Noi abbiamo due angeli custodi, uno che ci ispira, vedete, ma che fai? Stai giocando, ma non perdere tempo, l'angelo, vedete, ai bambini. L'altro angelo cornuto, che noi diamo molto retta all'angelo cornuto, anche lui è un angelo, cornuto però, dice no, ma guarda, ma no, detto, se mangi la mela diventi come Dio, è lui che ti ha detto così, capisci, no, per cui, ma dai, tanto non è mica colpa nostra se siamo fatti così, no, noi siamo fragili e allora se siamo fatti così sarà colpa sua perché doveva farci meglio, ecco, capito? Ma è tremendo il demonio, ma la gente non sa distinguere l'angelo della luce dall'angelo cornuto, non lo sa distinguere. E allora, beato l'uomo, il Salmo dicevano, che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte, è scritto, ma tu lo stai facendo? Allora, beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, ma i malvagi chi sono? Sono gli eretici, sono quelli che ti scandalizzano, praticamente questi qui sono i malvagi, tu però sei entrato nel consiglio dei malvagi, non te ne sei neanche accorto, non te ne sei neanche accorto, pensa le tenebre del cuore tuo a che punto sono, illumina le tenebre del cuore, cioè non entrare nel consiglio che ti danno i malvagi, non restare nella via dei peccatori e di quelli che giustificano i peccati e li benedicono anche, e non siede, e non sta seduto, non sederti in compagnia degli arroganti, no? Che addirittura hanno il coraggio di confutare ciò che Dio ha detto. Ma nella legge del Signore trova la sua gioia. Dio ha detto così e io devo fare quello che lui mi ha detto. E lui mi dà la grazia per fare, perché il suo carico è leggero, vero? Ecco, allora, la sua legge medita giorno e notte, ma se non sanno neanche i 10 comandamenti cristiani, ma come fanno a meditare la legge giorno e notte? Ma capisci, Anna, volevo dire ste cose, perché io... proprio adesso andrò in Puglia, ma alla 300 persone ho chiesto quanti di voi conoscono i 10 comandamenti, hanno alzato la mano in 3. Allora, la sua legge medita giorno e notte, questi vanno a messa, no? Allora, quando sentono dire medita giorno e notte, uno deve domandarsi, ma tu la legge del Signore la conosci per meditarla giorno e notte? Capisci, Anna, c'è da morire. A vedere quel che c'è, quel che sta succedendo, e noi cantiamo. È come un albero piantato lungo corsi d'acqua e dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Pensa Anna, no? Abbiamo parlato delle foglie, io non lo sapevo, non avrei pensato di arrivare di nuovo alle foglie. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene, perché è come un albero piantato lungo corsi d'acqua della grazia che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono, ma ce l'abbiamo ste foglie poi, perché magari abbiamo perso anche le foglie, ma poverini noi, ma tu leggi ste cose, ma le capisci? Ma cosa pensi quando le leggi, no? Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Ma quando uno legge queste cose, ma cosa pensa? Ecco, ma hai capito che finisci? Ma io non sono malvagio, come non sei malvagio? Continui a condannare a morte Gesù Cristo con i tuoi peccati, no? Dici a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Tu dai retta al demonio, vero? Dai retta al demonio e praticamente che è Barabba, diciamo tipo Barabba, e condanni a morte Gesù Cristo perché fai i peccati mortali e manco ti penti. Ah, ma io non sapevo che fossero mortali. Ma tu che cosa hai letto? Come si fa a dimagrire, come si fa a togliere i calli, non so io, come si fa, cosa bisogna mangiare, e tu non sai neanche queste cose? Oh, stolto! Sempre mi piace, sai Anna, la S maiuscola per i santi, no? E la S minuscola per gli stolti, per cui tutti quanti abbiamo un S davanti, ma bisogna vedere se è maiuscola o minuscola. Poi c'era il Vangelo ieri, vero, la tua mano ti dà motivo di scandalo, tagliala in mezzo, è meglio per te che entri in vita senza una mano, anziché tutte e due. Nella Genna, nel fuoco inestinguibile. Ma quella là, sai qual è la Genna? È l'inferno. Allora Gesù cosa parla? Ma cosa sta dicendo? Tu è meglio che entri, diciamo, in cielo senza un occhio, senza una mano, senza un piede, che ne so, piuttosto che tu entri con tutto intero all'inferno, che il fuoco inestinguibile è l'inferno. Ma esiste l'inferno? Ma come? Vorresti mettere in dubbio quello che dice il Signore? La Genna praticamente è l'immondezzaio di Gerusalemme, c'è sempre il fumo perché brucia, buttano le immondizie e poi bruciano. Se il tuo piede è motivo di scandalo, taglialo perché è meglio che, ecco, piuttosto che essere gettato nella Genna, e continua a parlare della Genna, gettalo via. Se il tuo occhio è motivo di scandalo e tu quell'occhio lo usi per guardare le porcherie, è meglio che te lo cavi quell'occhio, no? Piuttosto che andare all'inferno con tutti e due, è meglio che ti cavi un occhio così non vedi più quelle porcherie che stai guardando, eh? Ognuno infatti sarà salato con il fuoco, buona cosa il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Ma non ho mica letto tutto, non lo leggo neanche tutto, ma volevo fare un accenno perché noi siamo al venerdì, ma siccome il venerdì, ecco, in preparazione al venerdì che è oggi, ecco, noi praticamente festeggiamo il Sacro Cuore di Gesù, come lo festeggiamo? Il cuore di Gesù è trafitto di spine. Chi gliel'ha messe quelle spine? Ma chi è che gliel'ha messe quelle spine là? Chi è che gliel'ha conficcate quelle spine? Gli altri? No, ce l'hai ficcate anche tu. Ingratitudine, indifferenza, magari sacrilegio, hai fatto dei peccati, ecco, hai fatto la comunione senza confessare i peccati mortali che non sai neanche di averlo. Hai ricevuto la comunione nella mano, i frammenti sono finiti sotto per terra e li hai calpestati. Ma cos'è un atto di virtù calpestare i frammenti? Ma non capite che praticamente si raccoglie nelle fabbriche che producono oggetti preziosi, si raccoglie il pulviscolo di oro, il pulviscolo di diamante. E cos'è? È più prezioso l'oro e il diamante di Gesù Cristo? O stolto, che te lo prendi nelle mani e non controlli neanche, che poi sei orbo perché non ci vedi neanche se ci sono i frammenti nelle mani, ingrato, indifferente e anche sacrilego, perché se tu calpesti i frammenti, che Gesù è presente nel grande e nel piccolo, è sempre Gesù, è come dire che nelle limature di oro non c'è l'oro, ma come fai a pensare? Vedi che non hai la testa, attaccata al collo. E va bene, Anna, dice meglio oggi anche San Felice Papa, beato lui che era beato, santo e anche felice. Allora, il libro del Siracide,
tocca a te. Sì. L'autore offre una mirabile lezione sulla prudenza nello stringere amicizia. La vera amicizia si prova nella sventura. E quante amicizie finiscono per un non nulla. Dal libro del Siracide. Una bocca amabile moltiplica gli amici. Una lingua affabile le buone relazioni. Siano molti quelli che vivono in pace con te. Ma tuo consigliere uno su mille. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova. E non fidarti subito di lui. Se infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. C'è l'amico compagno di tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi. Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te e si nasconderà della tua presenza. Tieniti lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici. Un amico fedele è rifugio sicuro. Chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina che dà vita. Lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore sa scegliere gli amici. Come è Lui, tali saranno i suoi amici.
Pensa, Anna, che qui si parla di amici, no? Io penso, allora, ai fidanzati che dicono di essere molto amici, addirittura parlano d'amore, pensa un po'. Ma che strano, no? Allora praticamente stai attento. Ecco, quando devi scegliere non un amico, ma devi scegliere il compagno della tua vita, allora dice così. Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone relazioni. E questa qui la sanno usare tutti quanti, nel senso che per farti fesso posso avere una bocca amabile, per una lingua affabile e per mostrarmi che sono simpatico, veramente, vedi, sono proprio una bella persona, per farti innamorare io devo far così. Lo devo fare io, lo devi fare tu. Ecco, uno praticamente, altro che amici, siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille. Soltanto che non è che si può cambiare mille mariti o mille mogli, perché dice, ma praticamente ho sbagliato questo, ne cerco un altro, vediamo un po'. Allora, dice, vedi un po'. Sono molti quelli che vivono in pace con te, ma per vivere in pace con me, tu devi vivere in pace con Dio, perché se tu sei nemico di Dio, non puoi vivere neanche in pace con me, perché io sono amico di Dio, capito? Allora la ragazza o il ragazzo devono dire, guarda, tu puoi dirmi tutto quello che vuoi, ma se quello che tu mi dici o vuoi fare non corrisponde a quello che Dio vuole da me e da te, mi spiace, io cambio subito, strada. Ora puoi cambiare tu, insomma, fatto sta che non posso stare con te perché vedo che non puoi essere non amico, ma addirittura mio sposo, mia sposa. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito di lui. Ma oggi si fidano subito. Escono la sera e già sono in peccato mortale dopo qualche ora. Ma tu pensa, Anna, che tragedia al giorno d'oggi, ma anzi. Allora, se vuoi farti un amico, mettilo alla prova. Allora tu che cosa vuoi da me? Ah, ma sai, io sono innamorato. Allora, la prova è questa, che se tu vuoi piacere a me, devi mostrare di piacere a Dio perché osservi i suoi comandamenti. E tu, che vuoi farti amico mio, che vieni per per propormi di calpestare i suoi comandamenti, tra noi è già finito tutto, perché preferisco perdere te che perdere lui, cioè lui con la L maiuscola, il Signore. Non fidarti subito di lui. Ma questi se fidano, sa manco chi sono, ma tu vedi, anche ste ragazzine praticamente che sono finite in casa di uno di questi qua, e addirittura, ma cosa fate voi andare con questi qua? Allora, pochi erano marocchini, quegli altri erano albanesi, ma ragazzine, ma bambine, ragazzi, ma cosa fate? Ma voi scherzate con il fuoco? Ma non vi rendete conto che per loro la legge nostra, quella di Dio, non è questa, anzi la donna la considerano quello che pensano loro proprio, ecco. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Allora, finché tu sei brillante, diciamo che ti salutano tutti quanti, ma se per caso, per qualche calunnia, per qualche diffamazione, no, così vedi che la gente si vergogna di salutarti, ma tu pensa, no? C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. Hai capito? Ma quante volte succede? C'è l'amico compagno di tavola, ma non resiste nel giorno della tua sventura. Della tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi. Guarda, quando trovo le persone che mi fanno i complimenti, per esempio, io ho paura, ma ho paura veramente, dico mamma mia. Intanto perché se uno avesse il dono dell'introspezione vedrebbe che la persona a cui fai gli elogi non li gradisce proprio, no? Perché dice ma cosa guardi me, ma guarda Dio, il Signore ha detto guardate a Lui e sarete raggianti, sta a guardare a me. Allora, nella tua fortuna sarà un altro te stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi, magari ti chiedo pure l'autografo, però stai attento perché io domani ti condanno a morte. Ma difatti, ma Gesù Cristo, Gesù ti amo, no? E tu fai i peccati mortali e condanni a morte Gesù Cristo e dici libero Barabba, morte Gesù Cristo. Ma no, ma io non sapevo che significasse questo. Ma se sarai umiliato, si ergerà contro di te e si nasconderà dalla tua presenza, capito? Cioè, è come quelli che dicono che nascondono la mano dopo che hanno tirato la pietra, insomma, no? Tieniti lontano dai tuoi nemici e guardati anche dai tuoi amici. Un amico fedele, rifugio sicuro, chi lo trova, trova un tesoro. Ma allora, dico anche quelli che si sposano, no? Come mai che poi c'è il divorzio, le separazioni, le baruffe, i femminicidi? Ma dico, ma voi come vi siete incontrati? Ma quando vi siete incontrati cosa pensavate? Ma pensavi che tu eri una femmina e lui era un maschio? Ma diciamo che gli animali non fanno quello che fanno gli uomini, fanno la volontà di Dio perché si uniscono per procreare, mica per offendere Dio. Allora, guardati bene, dice un amico fedele è rifugio sicuro, chi lo trova trova un tesoro. Hai voglia tu. Intanto noi abbiamo un amico fedele, chi è? L'angelo custode, il quale, diciamo, ci fa vivere in amicizia costante con Dio, che è il divino amico. Allora, mi illumina, mi custodisce, mi regge nel momento della prova, vero? Mi governa, perché io non perda il vero amico, l'eterno amico, il mio Signore, colui che ha offerto la sua vita per me. Pensa un po', ma mi sento sola, sei senza fede, ma come fai a dire che sei sola? Ma io sto bene quando sono solo, pensa un po', perché io sto in compagnia della Madonna, dell'angelo custode di San Giuseppe, no? Prego, parlo con loro, insomma, praticamente mi trovo così bene che cerco di schivare dove ci sono assembramenti, perché perdi tempo, no? Perdi tempo, dici, guarda, io quando parlo con le creature celesti, diciamo, diventa celeste anche il mio cuore, nel senso che dico, ma che bello, non vedi l'ora di andare nella patria celeste, da te preparata, vado a prepararvi un posto, no? Invece cerco gli amici qua, ma che razza di amici, stai attento, perché sono così rari, perché chi trova un amico, uno, pensa, trova un tesoro, ma se il Signore lo dice, vuol dire che non è mica facile trovare un amico. Manco il marito è tuo amico, manco la moglie è amica, manco i figli sono tuoi amici, manco talvolta il prete che se dice delle eresie non è amico neanche lui. Per un amico fedele non c'è prezzo, non c'è misura per il suo valore. Pensa un po', non c'è prezzo, non c'è misura, perché è talmente raro, ma talmente raro che non sai quanto vale un amico fedele. È medicina che dà vita. Lo troveranno quelli che temono il Signore. Hai capito? Ah, tu cerchi il fidanzato? Vedi se teme il Signore. Tu cerchi la fidanzata? Vedi se teme il Signore. L'ha temuto fino adesso, ne ha combinati tutti i colori. Fosse come la Maddalena, ma non è ancora come la Maddalena. Stai attento, non ti far ingannare da quello che vedi di fuori. Dentro c'è il marciume, non trovarti amici in putrefazione, ma trovati amici che sono vivi nella grazia di Dio. Lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore, attenzione, vedete, chi teme il Signore sa scegliere gli amici come è lui, tali saranno i suoi amici. Cioè, non sederti in compagnia degli stolti. Tanto, se stolto, non devi sederti in compagnia un amico vero, ma che bello, no? Allora, cari amici, noi ci sforziamo, vero Anna, vero, di essere amici prima di tutto del Signore, della Madre del Buon Consiglio e di tutti voi che ascoltate, se apprezzate quando ascoltate le cose vere che vi aprono gli occhi, che vi aprono gli occhi. Difatti, dico, difatti, mamma mia il tempo come corre, benedetto sei tu Signore, insegnami i tuoi decreti. Nei tuoi decreti è la mia delizia. Ma tu prova a domandare a un cristiano se i suoi decreti sono la sua delizia. Non dimenticherò la tua parola. Ma se non ti ricordi neanche i comandamenti, ma se vai a messa e esci fuori, ti domando che Vangelo c'era. Ah, mi sembra, me lo sono già dimenticato. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. Aprimi gli occhi, sono cieco, ma tu non lo ammetti di essere cieco. No, io sono un buon cristiano, non ho neanche da confessarmi. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie. Ma vedi, tu le leggi, ma se non stai attento a quello che leggi, cosa leggi a fare, che non sai neanche quello che stai leggendo, no? Dammi intelligenza, vuol dire che non ce l'hai. Perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Vedi che non sei intelligente? Perché non custodisci e non osservi e non lo osservi la sua legge con tutto il cuore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi perché in essi è la mia felicità. Sei felice? No, è colpa tua. Perché non segui, ecco, gli insegnamenti di Dio. Ti sei cacciato nei guai. Ti sei cacciato tra le spine. E allora chiedi, Signore, vieni presto e mi aiuto. Signore, allora devi pregare e dagli una martellata a quello smartphone, se è più amico di Gesù Cristo e del tuo angelo custode. Tu contempli più lo smartphone che il tuo angelo custode, che Dio nella Santissima Trinità. Bene, io direi chiediamo una pausa musicale. Vero adesso Anna, vero?
Certamente,
lo facciamo.
Sì. Io ricordo il numero.
Ave Maria.
Ecco, tra poco.
Sì.
Ave Maria. Bene, riprendiamo con la lettura del Santo Vangelo. Ecco, i farisei tentano di cogliere in fallo Gesù e, interrogandolo sulla liceità del divorzio, si appellano alla possibilità concessa da Mosè di ripudiare la propria moglie, scrivendo un atto di ripudio. Gesù però fa comprendere che si trattava non di una legge divina, ma di una disposizione temporanea di tolleranza concessa da Mosè per la durezza del loro cuore. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù, partito da Cafarnao, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?» Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio vi fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto». A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Ecco, passo alla meditazione di Don Dolindo. È la questione del divorzio. Gesù partì dalla Galilea e venne nella Giudea per andare a Gerusalemme e subirvi la dolorosissima passione. Ormai la sua vita volgeva all'epilogo ed il suo immenso amore abbracciava tutte le genti per redimerle. E come doveva essere doloroso al suo cuore in questi momenti solenni di vedere la doppiezza, l'incredulità e l'ingratitudine degli scribi, dei farisei e dei sacerdoti, sempre più lontani dall'intenderlo. Egli camminava pensando alla salvezza di tutti e i suoi nemici lo insidiavano per trarlo in inganno e per avere il pretesto di condannarlo. È una cosa penosissima di considerare queste stonature dell'ingratitudine umana. I farisei interrogarono Gesù sulla questione del divorzio, perché in tempi di corruzione e di grande immoralità era quella che avrebbe potuto più facilmente attirargli contro l'odio dei grandi, infetti quasi tutti di impurità. Essi prevedevano quale poteva essere la risposta di lui ed erano certi che si sarebbe compromesso. Anche questo doveva essere penosissimo per il cuore del Redentore, parlare di divorzio. Quando egli si preparava a celebrare le sue nozze d'amore nel sangue del suo sacrificio e parlarne quando la sinagoga, ripudiandolo, avrebbe consumato il più peccaminoso degli adulteri spirituali. Gesù Cristo rispose, domandando che cosa avesse comandato Mosè, cioè che cosa era scritto nella legge. Appellandosi a Mosè, voleva richiamare in vigore l'antico precetto di Dio, come era nella Genesi, e non la concessione di Mosè fatta per evitare maggiori disordini Ma i suoi oppositori non capirono e si appellarono alla disposizione di tolleranza, della quale avevano più facile ricordo per l'uso e l'abuso che ne facevano. In realtà, il santo legislatore non aveva potuto volere che per un capriccio si sciogliesse un vincolo posto da Dio, ma aveva voluto fare un'eccezione rara che doveva essere valutata innanzi al Signore. Ora, per la corruzione dei cuori, l'eccezione era diventata quasi la regola, ed il divorzio aveva traviato talmente la coscienza da farlo credere una necessità e un'esigenza dell'uomo. Con grande autorità, il Redentore richiamò la legge alla sua primitiva purezza, perché il regno novello che egli veniva a fondare era regno di perfezione e di santità, nel quale non si poteva indulgere al traviamento dei sensi. L'uomo non si sposa per trovare un misero diletto materiale, ma per compiere una missione insieme alla donna che sceglie. Egli è una sola cosa con lei. E come è impossibile separare un membro vivo da un altro senza produrre nell'organismo un dolore e un danno? Così è impossibile separare l'uomo dalla donna che ha sposato, senza produrre in essi e nella stessa società un danno incalcolabile. Dio stabilì questa legge al principio, quando creò l'uomo, la confermò nella legge rivelata, e nessuno può separare ciò che egli ha congiunto. Ad un ragionamento così stringato non c'era nulla da opporre. I farisei dovettero darsi per vinti. Gli apostoli, però, rientrati in casa, interrogarono nuovamente Gesù sull'argomento. E sembra un po' strano che proprio essi non se ne mostrassero ancora convinti, ma essi stavano più a contatto col popolo e raccoglievano dalla strada più facilmente l'eco dei continui divorzi che si facevano, poiché l'argomento che più appassiona è sempre quello delle nozze e dei pettegolezzi che vi fanno relazione. Data dunque la generale corruzione, le parole di Gesù sembrarono loro di difficile attuazione e perciò vollero altre spiegazioni. Il Redentore confermò ciò che aveva detto, aggiungendo che i matrimoni fatti dai divorziati erano veri adulteri, poiché il vincolo posto da Dio non può essere mai infranto dal capriccio dell'uomo. È orribile pensare a quelli che oggi divorziano nelle nazioni apostate da Dio, e al numero incalcolabile degli adulteri legali che si consumano nel mondo. Le statistiche delle cosiddette nazioni civili sono scoraggianti in questo argomento. In San Matteo è detto che Gesù, all'argomento del matrimonio, fece seguire quello della verginità volontaria per amore di Dio. Egli aveva dunque innanzi al suo sguardo non semplicemente una questione legale, ma una questione spirituale. Considerava le nozze per quello che significano, come immagine delle sue nozze con la Chiesa, e considerava la verginità come il mezzo di una più profonda e completa unione con Lui. L'uomo lascia il padre e la madre per stare con la moglie, e l'anima lascia tutto quello che è sensuale per stare unita al Signore. Chi lascia la moglie per sposarne un'altra è adultero, e l'anima che è infedele allo stato virginale è adultera spiritualmente, poiché lascia lo sposo divino per una misera creatura e lo lascia per il capriccio di una passione. È infedele alle nozze terrene, è meritevole del disprezzo di tutti, e chi è infedele a quelle celesti è degno del disprezzo del Signore. Si può dire che anche il cristiano che ripudia la legge di Dio nella propria vita e si dà al mondo seguendone gli usi e le massime è un adultero. L'unione di Dio con il suo popolo, infatti, è sempre figurata nella Scrittura come un connubio spirituale, ed il cristiano che segue il mondo viene meno alla fedeltà di un amore giurato. Come si può dunque abbracciare con tanta facilità qualunque nuova dottrina e farsi con tanta leggerezza quasi permeare da idee e da usi contrari allo spirito di Gesù Cristo? Vengono i falsi profeti, affascinano, come può affascinare una donna corrotta. Promulgano nuove massime, pretendono di creare una nuova famiglia umana sulle basi delle loro concezioni fantastiche ed empie. Formano le loro combriccole come caricatura della Chiesa, e chi li segue è adultero, perché rinnega la legge di Dio per la stolta parola dell'uomo. È così che le nazioni a mano apostatano dalla Chiesa e cadono in quelle confusioni banali alle quali assistiamo noi stessi, diventando le sinagoghe di Satana. Le civiltà che non sono fondate sul Vangelo e sulle leggi della Chiesa durano quanto dura un adulterio. Finché dura la passione disordinata, finché si riesce a farla durare a via di belletti e di seduzioni, l'adulterio sembra il più felice degli stati coniugali, ma quando la passione cade, quelle società diventano e si manifestano per quello che sono, un disordine ed una rovina. Sorgono i falsi profeti, seducono le plebi con le promesse roboanti, fingono di mantenerle coi belletti delle leggi draconiane della disciplina prepotente. Asservono la stampa e fanno apparire come un successo meraviglioso delle nuove idee quello che è solo una presa in giro. Credono di aver creato una nuova società da sostituirsi alla Chiesa ed hanno commesso solo un adulterio. Appena cadono i belletti della politica o una nuova passione agita le turbe, la casa adultera si sfascia, e gli edifici che sembravano di ferro cadono come misere costruzioni di fragile terriccio. Non ci facciamo più illudere, siamo già stati abbastanza ingannati dalle grazie di tale prostituzione. Domandiamo a chi si presenta come riformatore la sua carta d'identità, la sua carta di fedeltà, soprattutto alla Chiesa cattolica apostolica romana. E se non ce l'ha, non gli prestiamo fede. È un misero mezzano di novelli adulteri dello spirito. Gesù Cristo, purezza per essenza, amava immensamente la verginità e l'innocenza. Egli, perciò, dopo aver parlato dell'adulterio del matrimonio, accolse con più grande amore i piccoli che gli venivano presentati, pascolandosi così fra quei gigli. Il Sacro Testo ci presenta questo contrasto così bello. E con quale amore dovette considerare Gesù quei piccoli, senza malizia e senza passioni degradanti, che gli tendevano le mani e gli sorridevano, immagine viva e delicata del santo connubio che gli voleva stringere con le anime. Gli apostoli non potevano capire questi profondi pensieri del loro maestro e sgridarono le persone che gli presentavano quei piccoli, riguardandoli come un fastidio. Ma Gesù fu altamente disgustato del loro atteggiamento e disse con infinita tenerezza verso i pargoli di tutti i tempi e di tutte le genti: lasciate che i piccoli vengano a me e non lo vietate loro, poiché di questi è il regno di Dio. È evidente dal contesto che gli apostoli dovettero non solo mostrarsi annoiati dalla ressa dei piccoli, ma dovettero strapazzarli allontanandoli rudemente. Com'è così comune vedere anche oggi quando ci sono assembramenti di fanciulli. Questi, infatti, sono invadenti, vanno diritto a quello che li attrae. Non ascoltano richiami, si precipitano, vociano, tendono le mani e non intendono altro. Gesù fu altamente disgustato dall'irruenza degli apostoli perché sentì nel suo cuore gli strapazzi fatti ai suoi piccoli e fu disgustato perché glieli allontanavano. Ogni spinta, ogni percosso, ogni scappellotto che loro si dava era come dato al suo amabile e sensibile cuore. E l'allontanarli era come uno strapparli al suo amore. Egli perciò, difendendoli, li accolse come gli eredi del regno dei cieli e come il modello di tutti quelli che volevano entrarvi. E li abbracciò, li strinse al suo cuore e li benedisse. Egli guardava lontano nei secoli e con l'abbraccio del suo amore volle tutelare l'infanzia insidiata. Parlò del suo regno. Guardò quei tempi tristi che lo precederanno, tempi di scellerate insidie tese ai piccoli per corromperli, come noi stessi vediamo già avvenire nel mondo. L'impietà pone le mani adunque sui fanciulli e di cantastorie di nuovi falsi vangeli o di nuovi pretesi regni di ordine e di felicità asserviscono alle loro fole l'anima vergine schietta dei fanciulli e dei giovani. Commettono il delitto di sottrarli alla verità. Solo chi ha il deposito infallibile della verità e della morale può educare la gioventù, perché è essenzialmente contro l'umana libertà e contro i diritti dell'anima imporre una concezione particolare della vita, o peggio, una concezione errata e delittuosa. È una cosa di altissima importanza questa, e che sfata una volta per sempre il preteso diritto che lo Stato affaccia di educare la gioventù secondo le concezioni particolari del partito che lo informa. L'uomo è libero e può essere solo aiutato e guidato nelle vie della verità e del bene. Essendo per lui guidato nelle vie della verità e del bene, essendo per lui un dovere ed una necessità conoscere la verità e abbracciare il bene per salvarsi eternamente, può essere spinto anche con una dolce violenza o insistenza a questi supremi beni. Qualunque altra idea, sia pure filosofica o scientifica, e qualunque concetto particolare sulla vita non può imporsi senza violare la libertà, e quindi l'essenza medesima dell'uomo. Solo la Chiesa è madre che conduce le anime all'eterna vita, ed essa può e deve condurvele per diritto divino. Gli stati, e tanto più i partiti politici o le sette, possono magari giungere a fare proselitismo delle loro idee, ma non possono in nessun modo imporle, tantomeno plasmare su di esse le novelle generazioni. È contro natura, sì, è proprio contro natura. Se così non fosse, ogni mestatore ed ogni mattoide che arriva a prendere le redini dello Stato pretenderebbe dare all'educazione un suo particolare indirizzo e ridurrebbe la formazione dei giovani ad una scuola di criminali o di scalmanati, mezzo mattoidi. Ad ogni voltata di politica, ad ogni sopraffazione di un prepotente, si cambierebbe metodo di educazione e da questo principio ne verrebbe tale confusione nelle nazioni da condurle anche politicamente alla rovina. La moderna società è formata da fanciulloni impettolati, non capisce questi principi, che sono sacri, come il diritto delle genti, e pretende di sorpassare e calpestare la Chiesa cattolica di Gesù Cristo. Alle menti superficiali sembra una pretesa della Chiesa ed una sopraffazione per dominare essa sui popoli, ma non è così. Non è così. La Chiesa deve difendere il diritto che ha di educare la gioventù, ebollando la sopraffazione di chi pretende asservirla ad un partito o ad un'idea particolare. Ora è assurdo, ed è tiranno, sommamente tiranno, imporre all'umana ragione e all'umana libertà di essere plasmate a loro immagine e somiglianza, quando debbono esserlo solo ad immagine e somiglianza di Dio. Le novelle civiltà create da deliranti criminali sono come colonne di acqua sollevate col tifone che, sfasciandosi, producono la devastazione. Incombe sulle nazioni ed è inutile dissimularlo. Il tremendo pericolo dello sfasciarsi di questi edifici di tempesta e l'umanità si troverà di fronte ad una generazione traviata, incapace di ricondurre la calma e l'ordine. Se la Chiesa cattolica non avesse mantenuto ancora acceso il fuoco dell'umana dignità, le nazioni, rette dai mostri totalitari, da queste tirannidi spaventose, piomberebbero automaticamente nella barbarie più degradante. Ed è vero, questa è la verità. Gesù Cristo, benedicendo e difendendo i fanciulli che gli erano presentati e mostrandosi altamente disgustato di quelli che lo impedivano, guardava dunque le novelle generazioni di tutti i secoli, guardava le aberrazioni di tutte le tirannidi e con il suo modo semplice e divino di operare le bollava, proclamando il suo diritto di amore: lasciate che i pargoli vengano a me, e non lo vietate loro, perché di essi è il regno di Dio. Il fondamento del suo diritto è proprio questo, il regno di Dio, poiché la vita umana è ordinata al Signore, non può in alcun modo essere sviata da Lui o essere allontanata dal Redentore, che la nobilita e la salva. Amen.
Praticamente Don Dolindo sembra vivo ai nostri giorni, no? Perché in pratica è così aggiornato, e chi ascolta dovrebbe domandarsi: ma come faceva lui a centrare in pieno, ecco, i problemi di 50 anni dopo la sua morte, no? Ma è incredibile. Allora, oggigiorno ai bambini a scuola insegnano già l'educazione sessuale. Ma che educazione sessuale? È l'educazione alla corruzione, no? Capito? Ma chi sono questi partiti? Quelli che non credono in Dio, o a meno che non si proclamino cattocomunisti, capite? E nessuno parla. Ma sti cristiani veri dove sono? Ma è possibile che facciamo cioè le rivoluzioni con i gilet colorati e non riusciamo a fare una rivoluzione nella nostra vita, riempendo le chiese e dire: Signore, vieni presto a salvarci? E quando vedranno che il numero di coloro che sono credenti in Gesù Cristo e non nelle balle che ci raccontano loro, che sono diaboliche, diranno: qui alle prossime elezioni ci cacceranno a calci nel sedere, no? E invece, siccome questi cristiani, che praticamente cristiani non sono, perché sono apparentemente cristiani, ecco, ma non lo sono di fatto, si può fare quello che si vuole con chi non conosce la verità. Gli puoi raccontare quello che vuoi perché ci crede. Che tristezza, che tristezza. Vedere i nostri poveri fanciulli, mi fanno compassione, non solo i fanciulli, mi fanno compassione anche le fanciulle, voglio dire, che vivono in uno stato così misero, così miserando, così, ecco, e si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi. Ecco, ieri era giovedì grasso. Allora, praticamente uno che cosa fa? Si veste per scherzo, no? da ciò di cui dovrebbe vergognarsi solo a pensarlo, non a vestirsi o a svestirsi. E vabbè, allora noi, cioè io la notte parto e domani sto a San Giovanni Rotondo, a Dio piacendo, avremo la Santa Messa a Loreto, la mattina prestissimo, prima che sorga il sole, ecco, e così il sole di giustizia sorge prima del sole, quello che sta sopra le nostre teste, no? Ecco, il sole deve splendere, il sole che è Dio, vero? La Madonna, la donna vestita di sole, ecco, quella giorno e notte. Ecco, oggi è il primo venerdì del mese. Allora, iniziamo, vedete, allora, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, ecco, iniziare con le confessioni, ecco, e mettersi a posto per arrivare almeno a novembre, dopo averli fatti tutti e nove, questi primi venerdì del mese, ma andate a confessarvi da chi vi dice che i peccati sono peccati, non andate mica da quelli che vi dicono ma no, Martin Luther ha detto che è già tutto pagato, non andate da questi, perché li caricate di responsabilità, cioè quando loro, diciamo, vi insegnano una cosa sbagliata, dovranno pagare, per cui fate a loro la carità di non metterli nei guai, andate a confessarvi da chi riconosce la verità tutta intera, non da quelli che vi dicono che no, i tempi sono cambiati, ma adesso questo ha detto quello, quest'altro. Non cacciateli nei guai, non andate a confessarvi da questi, perché dovranno pagare i conti, dovranno pagare di aver scandalizzato, di aver ingannato il prossimo e non amato. È interessante perché parlano di amore, di carità e poi ingannano le persone. E vabbè. Anna, leggi il fioretto.
Certo, eccomi. Allora, San Pio da Pietrelcina era devotissimo di San Giuseppe. Questa devozione gli fu inculcata sin dalla più tenera età dalla sua mamma, che si chiamava proprio Giuseppina. Il santo amava sostare dinanzi ai quadri raffiguranti il casto sposo della Vergine Maria, con sguardo contemplativo e supplice preghiera. I suoi confratelli del convento di San Giovanni Rotondo lo scorgevano spesso rimanere statico dinanzi al quadro di San Giuseppe che si trovava appeso al muro della veranda sul piano dove si trovava la sua cella. Una volta un confratello gli fece pressione perché interrompesse quella lunga sosta amorosa e fosse più sollecito a scendere in chiesa. San Pio, con voce colma di commozione, rispose: «E quanto è bello, San Giuseppe! Lasciatemi stare qui ancora un poco!» Poi c'è un pensiero di Papa Leone XIII: «Tutti i cristiani, di qualsivoglia condizione e stato, han ben motivo di affidarsi e abbandonarsi all'amorosa tutela di San Giuseppe. In Giuseppe i padri di famiglia hanno il più sublime modello di paterna vigilanza e provvidenza. I coniugi, un perfetto esemplare d'amore, di concordia e di fede coniugale. I vergini, un esempio e una guida nell'integrità virginale». Ecco il proposito: dedicare, come usanza della Chiesa, il mese di marzo a San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia, chiedendogli di salvare e custodire tutte le famiglie.
Sai, Anna, tu pensa che in chiesa dove vado io c'è l'acqua santiera e sopra l'acqua santiera, diciamo un metro e mezzo sopra, ecco, c'è una statua di San Giuseppe. Allora, prima tocco un dito del piede di San Giuseppe, dice: se io avessi la santità della tua unghia io sarei salvo, no? Per cui prima tocco l'unghia di San Giuseppe, poi con l'acqua santa mi benedico, ecco, cioè, no, faccio il segno della croce, scusate, ecco. Però è veramente così bello San Giuseppe, così caro, che pensate, lui come papà, lui sì che li capisce i papà cristiani, come li capisce? È così facile, diciamo, anche scoraggiarsi davanti a un mondo dove i papà non contano proprio niente, no? Poco, niente. E allora, visto che abbiamo il tempo, Anna, diciamo la preghiera a San Giuseppe, perché non possiamo fare a meno: a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, siamo stretti dalla tribolazione. A te ricorriamo noi
fiduciosi, invochiamo il tuo patrocinio.
Il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa, dè per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata, Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e con il tuo potere d'aiuto soccorre i nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. San Giuseppe, prega per noi. Per tutti gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio, anche per le suore naturalmente. Ecco, perché quando noi onoriamo San Giuseppe, la Madonna sorride perché dice: avete capito che il mio sposo è un santo che voi in paradiso capirete chi è, San Giuseppe. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.